la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, apriamo la nostra newsline di oggi, venerdì 21 novembre. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Salutiamo subito dall'AMA Daniele Grifoni quest'oggi per le previsioni per le prossime ore, naturalmente per il weekend. Ben trovato.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Diciamo che per quanto riguarda la giornata di oggi, in mattinata avremo ancora nelle prime ore qualche locale precipitazione sparsa, soprattutto sulla costa centro-settentrionale, sui rilievi di nord-ovest, nevosi oltre 1000 metri, e non si esclude ancora qualche breve rovescio anche sulle zone interne, ma la tendenza poi è per un temporaneo miglioramento con cessazione sostanziale delle precipitazioni. Poi tra tardo pomeriggio e la sera invece è previsto un nuovo peggioramento, soprattutto su arcipelago, province meridionali e zone appenniniche, dove in Appennino vi potranno essere delle nevicate oltre i 700-800 metri, sulla Miata oltre 1000 metri, e comunque precipitazioni su queste zone che dicevo, quindi soprattutto su quelle meridionali e sull'Appennino. Nel corso della notte poi la quota della neve tenderà ad abbassarsi ulteriormente in Appennino fino a 400 metri e sulla Miata scenderà fino a 600-700 metri. Va detto che poi per tutta la mattinata di domani continuerà a nevicare in zone appenniniche e anche sulla Miata, su quest'ultimo ci potranno essere nevicate localmente anche di una certa abbondanza, e come dicevo a quota intorno a 600-700 metri, ma localmente anche a 500. Tenderà poi a migliorare il tempo nel corso del pomeriggio. I venti saranno generalmente moderati o forti dal nord-est, e questo farà sì che comunque le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, e questo giustifica appunto abbassamento della quota della neve. Poi nella notte fra sabato e domenica ci saranno delle ampie schiarite, quindi possibilità di gelate, soprattutto sulle zone interne della regione, nelle pianure e nel fondovalle.
Ci scrivono Grifoni, domani alle 18 c'è la partita, freddo anche acqua.
Ma diciamo che potrebbe fare anche due gocce, ma direi che la probabilità di pioggia su Firenze domani pomeriggio è piuttosto bassa, quindi mi sentirei di escluderla. Magari ecco, ci sarà vento, una certa ventilazione e comunque temperature piuttosto basse, quello sì.
Una curiosità invece per quanto riguarda le precipitazioni nevose, come andrà domenica e insomma se ci sarà un abbassamento ancora di quota?
No, domenica, come dicevo, poi nel corso del pomeriggio di sabato le precipitazioni tenderanno a cessare. Ci sarà qualche precipitazione residua solo sull'Appennino orientale, ma altrove le precipitazioni già nel corso del pomeriggio e della sera di sabato cesseranno, quindi domenica la mattina sarà anche una giornata con cielo sereno. Solo dal pomeriggio ci sarà un nuovo peggioramento a partire dalle costa settentrionale con nuove precipitazioni, ma a quel punto la quota della neve sarà più alta.
E un'ultima informazione, naturalmente, come ci sveglieremo lunedì mattina, perlomeno una tendenza?
Per quanto riguarda la giornata di lunedì è previsto un peggioramento, quindi ci saranno delle piogge nella giornata di lunedì e al mattino, guardiamo un attimo al mattino in maniera più dettagliata. Allora, lunedì mattina avremo precipitazioni diffuse un po' su tutta la regione, in particolare sulla parte settentrionale della regione, quindi province di Pisa, Pistoia, Massa, Firenze, insomma tutta quella zona lì sarà interessata a precipitazioni anche piuttosto persistenti.
Grazie davvero, grazie all'AMA per questi aggiornamenti, poi ci risentiremo domenica con il collegamento della trasmissione di Jimmy Tranquillo. Breve pausa e torniamo con voi.
Voci di donna, il progetto di Gog Magog per Open City Winter, dedicato a Florbella Espanca e ad Anna Maria Ortese, due artiste che hanno fatto della solitudine e della libertà valori di riscatto e indipendenza. Alla Biblioteca di Scandicci, domenica 23 novembre alle 17, Il Fiore Esploso, vita e storia di Florbella Espanca, un viaggio musicale dai sonetti al fado, con Luca Scarlini e Cristina Abati. Domenica 30 alle 17, Mio Sole, di e con Rossana Gai, liberamente tratto dalla vita e le opere di Anna Maria Ortese. Info gogmagogteatro.it. Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival, dal 13 novembre al 13 dicembre a Firenze alla Casa delle Donne. Il 13 novembre vieni anche tu a firmare il patto di alleanza con la casa. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV. Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 22 alle 18, presentazione del cinema di Jean-Luc Godard con Marco Frittelli. 19:30 apericena. 20:30 proiezione della copia integrale de Il disprezzo di Jean-Luc Godard. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348-470-6748.
Contro Radio.
Minuti. E allora, le deleghe della giunta Gianni Bis sono state assegnate, alcune conferme, altre novità. Leggiamo come le raccontano oggi sulle prime pagine, notizia completa e aggiornata poi con tutti i vari assessori e le varie assessore sul nostro sito in home page controradio.it. Di taglio basso, dalla Nazione: Gianni assopiglia tutto, due super deleghe e l'assessora alla felicità. C'è questa delega al diritto alla felicità che è stata assegnata alla neo assessora, ex capo di gabinetto di Gianni, Cristina Manetti. Alla vicepresidente di OPE invece la pace e cooperazione internazionale, dunque una conferma rispetto alle anticipazioni, così come Marra Semmoni, portafoglio miliardario. Nardini, che è stata insomma la notizia delle ultime ore per trovare la quadra e l'equilibrio sulle deleghe, rinuncia al lavoro. Di taglio alto invece dal Corriere, Gianni Bis, ecco le deleghe della giunta, un'assessora per il diritto alla felicità, come dicevamo, e di taglio alto su Repubblica, Gianni dà i compiti ai suoi assessori con lo spezzatino delle deleghe, indicativo l'incipit dell'articolo di Ferrara, spezzatini e felicità. A 40 giorni dalla vittoria e dopo due settimane vissute pericolosamente a trattare concorrenti e cacicchi del PD scatenati, il governatore Gianni vara ieri la giunta. Sapete, immaginate che sarà argomento di discussione e analisi lunedì mattina con il nostro Tommaso Ciuffoletti. Imbuttiamola in politica, ma partiamo proprio dal presidente Gianni, che ieri ha presentato la sua squadra e i vari assessori, le varie assessore con le deleghe rispettive. Sentiamo.
La mia vicepresidente, mia Diop, avrà la delega alla cooperazione internazionale, alla pace, alle attività di partecipazione, di legalità, gestendo e seguendo i beni che vengono sequestrati alla mafia, come deleghe principali. Poi possiamo declinare le deleghe dell'assessore alla sanità, Monia Monni, che sono le deleghe che fanno riferimento alla direzione sia della sanità che del sociale. Abbiamo l'economia nella figura di Leonardo Marras, e sotto questo aspetto, da quello che sono le attività industriali, artigianali, alle attività agricole, poi vedrete la declinazione delle deleghe fino alle cave e alle terme, faranno riferimento appunto al nostro assessore Marras, che come Monia Monni è uno dei confermati. Confermata Alessandra Nardini, che avrà come riferimento la scuola, la casa, l'immigrazione e l'accoglienza, oltre a una serie di deleghe, penso alla cultura della memoria, che poi potrete vedere più nel dettaglio. Abbiamo poi l'assessore all'ambiente, David Barontini, new entry del Espresso, in una logica di coalizione con Movimento 5 Stelle, che avrà le deleghe all'ambiente. Poi, se ve le declino, sono molte, ma cerco di essere sintetico. Quindi a tutto ciò che fa riferimento alle questioni ambientali. Vi è poi l'assessore alla cultura, accanto alla cultura, all'università e alla parità di genere, Cristina Manetti. Anche Cristina sarà per la prima volta a partecipare alla giunta dopo che ha svolto le funzioni capo di gabinetto, ma contemporaneamente avremo le attribuzioni di deleghe che fanno riferimento al lavoro per Alberto Lenzi, lavoro e innovazione tecnologica. Saranno da un lato le deleghe che portano alle politiche attive del lavoro, alla formazione professionale, dall'altro nell'innovazione tecnologica c'è le infrastrutture digitali, la cosa importantissima della connettività da ampliare su tutto il territorio e l'informatizzazione della macchina regionale. Abbiamo poi le deleghe che fanno riferimento a quello che è il sottosegretario alla presidenza, ovvero il rapporto con il Consiglio regionale e con il Consiglio regionale tutto ciò che significa coadiuvare le attribuzioni che sono rimaste al presidente, al sottoscritto, principalmente le deleghe che fanno riferimento al bilancio, al personale, a seguire gli indirizzi delle partecipate, oltre che allo sport e all'energia. Devo dire che la giunta che si viene così a comporre è una giunta che è motivata nel lavoro, è rappresentativa di tutte le forze politiche che hanno fatto parte della coalizione nelle quattro liste. Da qui a Natale io fisserò con i presidenti di provincia 10 riunioni, a cui naturalmente sono invitati il presidente e tutti gli 8 più assessori più sottosegretario. Poi naturalmente in tutte queste riunioni ci sarà chi può venire, chi non può venire, sarà una delegazione della giunta, però attraverso le province vogliamo interloquire da subito con una chiacchierata nella prima mattinata con i sindaci della Toscana.
E dunque giunta regionale al lavoro e sui territori, avremo modo poi di sentire anche alcuni degli assessori e delle assessore che sono state nominati e che acquisiscono le deleghe che ci ha illustrato lo stesso presidente, e poi via via andremo a conoscerli in vari approfondimenti nel corso del nostro palinsesto, anche per capire quali saranno le priorità di intervento e anche le priorità che arrivano dal nostro pubblico. Potete infatti scriverci al 342 8104 111. Interessante sarà capire anche come vorreste declinare questo assessorato, questa delega al diritto alla felicità, come essere felici oggi. Ma altre notizie di aggiornamento dai quotidiani locali: Franchi, l'ultimatum della UEFA, incontro con la sindaca e i tecnici, ma servono le coperture finanziarie entro il 31 luglio. Notizia dal Corriere che di taglio basso aggiorna anche con una fumata nera per i lavoratori della PAM che non fa dietro front sui licenziamenti. Al tavolo con l'azienda i sindacati dicono lunedì prossimo scioperiamo. Contro la violenza sulle donne, organizzato una camminata in città invece di taglio basso da Repubblica, l'abbiamo raccontata e anticipata ieri con l'assessora alle pari opportunità del comune di Firenze Benedetta Albanese, nell'ambito delle iniziative di avvicinamento al 25 novembre, ovvero martedì prossimo, quando avremo una maratona radiofonica in collaborazione con il comune di Firenze dalle 8:30 alle 10 su Controradio e Controradio TV, Voci contro la violenza. Avremo la sindaca, la stessa assessora Albanese, ma tanti e tante protagoniste del Festival dei Diritti. Nelle settimane scorse il Centro Creativo Culturale di Jenin in Cisgiordania ha promosso l'iniziativa Young Artists Stand for Peace, rivolta agli studenti e alle studentesse di molte scuole della provincia di Prato. La call ha invitato i giovani a esprimersi attraverso disegni, fotografie, testi poetici, brevi video, installazioni ispirati ai valori della pace, del dialogo e della speranza nei luoghi di conflitto. E le opere selezionate saranno presentate in occasione dell'evento All Eyes on Palestine, tutti gli occhi sulla Palestina, che si terrà domani dalle ore 16 alle 18 presso il centro Pecci di Prato, anche con il coinvolgimento delle Donne in Nero, che faranno un sit-in in piazzale centro Pecci, viale della Repubblica. Noi siamo in collegamento con Monica Gagliardi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Una partecipazione molto articolata delle Donne in Nero e anche con una presenza però costante, che sì, ci sarà domani con appunto un sit-in e anche con una presentazione, ma che davvero in questi mesi ha manifestato con la presenza in piazza, con sit-in silenziosi, veramente un messaggio di solidarietà, ma anche di attenzione dai territori verso la popolazione palestinese.
Sì, noi è da maggio che tutti i venerdì siamo in piazza, facciamo la nostra testimonianza vestite di nero e in silenzio. E domani è il nostro secondo evento che organizziamo con Dispacci, e l'evento è anche nel calendario off dell'eredità delle donne. E domani sera alle 18 infatti ci troviamo davanti al Pecci per fare questa nostra testimonianza, e dalle 18:30 in poi invece saremo all'interno, dove presenteremo prima di tutto un libro che si intitola Ritorno a Gaza, con delle letture dei brani da parte di Chiara Strambone, e questo libro appunto è una testimonianza di tante donne italo-palestinesi, e fanno una riflessione sul genocidio, sulle condizioni dell'esilio, sull'identità, sulla resistenza di questo popolo palestinese, che è un popolo forte. In seguito interverranno anche Luisa Morgantini, che è la fondatrice di Donne in Nero e presidente di Asso Pace Palestina. Poi ci sarà Maria Luisa Fantappié, che è responsabile del programma Mediterraneo e Africa. E l'abbiamo vista anche sulla 7 ultimamente, e quindi sicuramente ci porterà delle istanze molto interessanti. E in seguito poi ci saranno Martina e Teresa, che ci parleranno del progetto Casa, che è un progetto fatto da Mondeggi Bene Comune, dove i volontari sono stati in Cisgiordania a aiutare i palestinesi nelle raccolte delle olive, eccetera,
e che abbiamo raccontato anche nel suo aggiornamento proprio con Mondeggi Bene Comune. Ricordiamo il titolo del libro, Ritorno a Gaza, scritti di donne italo-palestinesi sul genocidio, donne che nell'ambito della popolazione civile martoriata non riescono sempre ad avere una voce che possa raggiungere appunto e essere condivisa in iniziative che rappresentano in questo caso un'occasione in più, ecco, per non solo ascoltare ma anche capire i contesti in cui ormai vivono in una disumanizzazione, no?
Certo, e noi appunto abbiamo centrato più il nostro intervento su dare voce alle donne, insomma, alla questa componente fondamentale della società, e sia italiana che palestinese in particolare, con queste testimonianze, e appunto leggeremo dei brani che sono molto, molto forti, molto toccanti, e speriamo di appunto riuscire a coinvolgerci tutti assieme. Termineremo infatti con delle testimonianze nostre di donne in nero, sia delle donne del Mugello che noi di Prato, insomma. Mila Macchi ci aiuterà a coordinare tutta la serata, e poi niente, concluderemo la serata con un momento conviviale, con una specie di buffet, cioè no, con un buffet tutti assieme. E, però insomma la serata si presenta molto interessante per tutti i temi presentati, insomma
interessante, articolata e anche in dialogo tra generazioni, non solo tra territori. Ricordiamo appunto l'apertura con questa partecipazione alla call di Young Artists Stand for Peace dalle 16, tutto questo, e poi alle 18 il sit-in, alle 18:30 la presentazione. Grazie a Monica Gagliardi di Donne in Nero per essere stata con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
Minuti, una notizia di cronaca in aggiornamento: c'è stato un brutto incidente, tragico incidente nelle prime ore di questa mattina a Castel Fiorentino sulla regionale 429 bis al chilometro 20 prima della galleria Monte Acuto, un incidente che ha visto uno scontro frontale violento tra due autovetture, mentre una terza in maniera lieve. I vigili del fuoco che sono giunti sul posto hanno liberato dalle lamiere utilizzando il divaricatore e cesoio un ragazzo che viaggiava da solo, privo di conoscenza, che però non ce l'ha fatta al termine delle manovre di rianimazione, dunque ne hanno constatato il decesso. Successivamente sono state tagliate le portiere della seconda autovettura per liberare due coniugi feriti gravemente, coinvolto una terza vettura con un ferito lieve. È stata messa in sicurezza la strada e la viabilità è stata interrotta. Questo per quanto riguarda la cronaca. Sono le 8:28 minuti, tra qualche istante la linea passerà al GR di Popolare Network, poi rimarremo a Prato con il nostro Giorgio Bernardini per raccontarvi chi sono i Cenciaioli, a partire da uno spettacolo, Genesi del Rigenero, che sarà in scena questa sera al Teatro del Cestello di e con Beppe Allocca. Rimanete con noi.
Le notizie delle 8:30. In Ucraina un attacco aereo notturno su Zaporizhzhia ha ucciso 5 persone, alcune fonti di stampa parlano anche di una vittima a Cherniv. Resta incerta la situazione a Kupiansk nella regione di Kharkiv, le autorità ucraine smentiscono la presa da parte russa. Emergono nuovi dettagli intanto sul piano di pace in 28 punti elaborato dalla Casa Bianca per la fine del conflitto. Oltre alla cessione del Donbass alla Russia e alla riduzione dell'esercito ucraino, il piano impone a Kiev elezioni entro 100 giorni, l'impegno a non entrare nella NATO e affida la centrale di Zaporizhzhia all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per l'Ucraina sono richieste irricevibili, Zelensky però rilancia il dialogo, ha chiesto un confronto con Washington e una pace dignitosa per il suo paese.
Gaza è di nuovo sotto i bombardamenti dall'alba, i raid aerei hanno attaccato il territorio della striscia da nord a sud, andando a colpire anche oltre la linea gialla che delimita il territorio sotto controllo militare, almeno una vittima a Khan Yunis. Nonostante i continui appelli delle agenzie umanitarie, resta chiuso il valico di Rafah, che permetterebbe l'ingresso nella striscia di un numero maggiore di aiuti per la popolazione. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che sarà riaperto solo quando Hamas riconsegnerà gli ultimi 3 corpi di ostaggi.
L'avvertenza ex Ilva negli stabilimenti di Taranto e Genova si sono conclusi questa mattina gli scioperi e i presidi, ma resta lo stato di agitazione. Ieri il governo ha sbloccato i fondi per garantire la continuità produttiva delle acciaierie fino a febbraio e ha stanziato 20 milioni per farsi carico del 75% della cassa integrazione dei lavoratori. Il ministro Urso ha convocato per settimana prossima i sindacati degli stabilimenti ex Ilva del Nord e successivamente ha garantito un incontro unitario anche con Taranto. Fiom, Fim e Wilm denunciano il tentativo del governo di dividere i lavoratori e chiedono il ritiro del piano Urso che, denunciano, porterebbe alla chiusura delle acciaierie.
Nuova bufera sulla garante della privacy dopo il rifiuto di lasciare l'incarico da parte dei componenti del collegio per l'inchiesta di Report. A fare un passo indietro è il segretario generale Angelo Fanizza. La motivazione, secondo indiscrezioni rilasciate proprio dalla trasmissione di Rai 3, sarebbe un tentativo di violazione della privacy finalizzata alla ricerca della talpa che ha passato i documenti della alla trasmissione di Ranucci. Faiz avrebbe chiesto ad un dirigente del Dipartimento Informatico di controllare la posta elettronica e tutte le cartelle dei dipendenti. La richiesta di Fanizza di spiare i lavoratori dell'autorità risale al 4 novembre, dunque 2 giorni dopo la prima puntata dell'inchiesta di Report.
In Vietnam sono almeno 52 i morti causati da una violenta alluvione. Nell'ultima settimana forti piogge hanno colpito alcune regioni del paese, allagando interi villaggi e causando danni alle reti stradali e ferroviarie, soprattutto all'agricoltura. Il governo ha mobilitato anche l'esercito, l'allarme meteo persiste. Nel paese continua a piovere e resta alto il rischio di nuove inondazioni.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Valdichiana e Chiusi. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 22 novembre alle 17 al Fabbricone, Paldini di Francia. Spada avete voi, spada avete io. Uno spettacolo di Corea, un viaggio tra attori che impersonano pupi, marionette e battaglie per rivivere in modo poetico e ironico la storia dei paladini di Carlo Magno.
L'amore, la violenza, la follia. A teatro per riflettere sulla difficile relazione uomo-donna. Una mini rassegna al Teatro Nuovo Sentiero, Via delle Panche 36 a Firenze, in collaborazione con il comitato Impariamo a dire noi e il CCN Dalmazia. Sabato 22 e domenica 23 novembre, dopo il silenzio, di Irene Merlo e Gabriella Montemurro. A seguire riflessioni a cura dell'associazione Mara Baronti e lo Schicco di Grano. Martedì 25 oscillazioni di Vitaliano Trevisan con Neri Pollastri, uno spettacolo sul femminicidio, riflessioni a cura del comitato Impariamo a dire noi. Info teatronuovosentiero.com. Rassegna la violenza, l'amore, la follia. Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Venerdì 21 al Progresso, Davide Ambrogio in concerto. Uno dei personaggi più originali della musica italiana presenta con il suo gruppo il nuovo progetto Mater Nullius. Sabato 22 al Secur Cave di Grassina, doppio concerto. L'ensemble del Conservatorio di Firenze, diretto da Dario Cecchini, omaggia lo spiritual jazz del grande Pharaoh Sanders. A seguire il surrealista, sotto musicisti per una musica senza confini, tra Latin e Soul, Africa e Bossa Nova, impossibile non ballare. Prevendite su Ticket One, info eventinisipool.it.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze, 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre, Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21, Lydia New Cole, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22, Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23, Ava Mendoza e a seguire il ritorno di Amid Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it.
Controradio.
Arms are wicked and her legs are long. When she moved my Le 8.40, partiamo dalle radici dell'economia circolare, perché il cantiere Oberz propone un appuntamento veramente imperdibile su chi sono i cenciaioli, cosa vuol dire riciclare gli scarti tessili, perché tutto ha avuto inizio a Prato 180 anni fa, praticamente il riciclo di indumenti usati per ottenere un nuovo filato. Si tratta di un monologo spettacolo sui cenciaioli di Prato, la genesi del rigenere, uno spettacolo di e con Beppe Allocca, già pluripremiato, spettacolo che si svolgerà dal primo al 30 di questo mese in oltranno al cantiere Oberz. Però c'è il nostro Giorgio Bernardini con Beppe Allocca per raccontarci della genesi del rigenere, lo spettacolo sui cenciaioli. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno. Hai detto bene, sono proprio con Beppe Allocca, un ragazzo giovanissimo, 32 anni, che ha già all'attivo 4 spettacoli. Questo è il primo dei suoi 4 spettacoli concepiti, scritti e interpretati da lui come monologo. Pensa, Raffaele, che questo spettacolo è stato così premiato, lo dicevi anche prima, che è andato in scena l'anno scorso molte volte all'Italian Theatre Festival di New York. Beppe Allocca, che è qua vicino a me e che ora vi presento, l'ha portato lì con grande successo, e ovviamente un festival pensato negli Stati Uniti per gli italiani, ed ha avuto un grandissimo successo. Perché? Perché racconta una storia importante, una storia di un territorio, ma anche una storia che riguarda in fondo l'Italia, il lavoro, e insomma tanti buoni sentimenti, e che fa anche molto ridere, perché Beppe Allocca ha questo, diciamo, questa chiave per raccontare le cose. Gli chiedo subito se sei d'accordo, come mai, come gli è venuto in mente di fare questo spettacolo, anche se un pochino la storia la so, dato che Beppe non è solo uno attento alle cose di Prato, ma è anche uno che le fa le cose di Prato, perché ha anche un'azienda che si occupa proprio di questo, è un artigiano del tessuto in qualche modo. E insomma, Beppe, ti chiedo subito, come ti è venuta in mente l'idea per questo spettacolo?
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, l'idea è partita dalla mia autodefinizione, che è artigiano teatrante, perché io nella vita, prima di essere un teatrante, sono un artigiano, cioè produco accessori invernali in maglieria con filati rigenerati. E allora ho deciso di raccontarlo dalle sacre assi di un palcoscenico, ed è nata la genesi del rigenero.
Dimmi un po', secondo te che cosa c'è che incrocia nel rigenero e in generale in questa pratica che a Prato una volta era un po' bistrattata, oggi si parla di economia circolare invece in positivo, cosa c'è che incrocia la Bibbia? Come mai c'è questa parola?
Esatto, la genesi del titolo ricorda immediatamente la Bibbia, perché io racconto questa storia dei cenciaioli in modo molto preciso, però in modo poi anche comico e biblico. In che senso? Nel senso, c'è 3 parti bibliche, per esempio la prima è la genesi, che è la fondazione del primo, la creazione del primo cenciaiolo, con parole bibliche, per esempio il pratese disse che sia cencio e cencio fu, cioè cose in questa maniera. Oppure poi c'è un esodo, e poi c'è, ragazzi, il giudizio universale, però non fatto da Dio verso l'umanità, ma fatto dal primo cenciaiolo verso tutti i capi d'abbigliamento prodotti nella storia dell'umanità. Per cui si parla di fast fashion, anzi si condanna la fast fashion, delle grandi marche, così. Questo è un giudizio universale.
Questo giudizio universale parla di cosa fanno anche i cenciaioli nella pratica. Ce lo vuoi spiegare? Cos'è un cenciaiolo?
Un cenciaiolo è un artigiano che appunto tratta i cenci sono indumenti usati. In sostanza parte da scarti dell'industria tessile, che siano o d'abbigliamento oppure scarti dell'industria, e li seleziona. Cioè, la prima fase che fa è selezionarli, quindi divide per esempio cascimi da una parte, lana, cotone, e poi divide per colore, quindi fa una cernita, fa un giudizio, ok, verso questi capi, e poi dopo li trita tutti. La parola giusta sarebbe sfilaccia tutti, e fa un nuovo filato.
Ti chiedo subito, è un lavoro che esiste ancora o è stato sostituito, direi, dall'intelligenza artificiale, lo dico per ridere, però insomma da qualche altra artificialità?
Ancora no, esiste ancora, ci sono ancora tantissimi cenciaioli a Prato, e ancora si fa tutto a mano, cioè per esempio la scelta dei colori, dei materiali, il privare l'indumento di bottoni, cerniere, cuciture, tasche, toppe, tutto il superfluo è fatto a mano, con forbici o addirittura a volte strappare. Si dice a Prato, tirare la coda al diavolo è quando strappi le fodere degli indumenti.
Molto interessante, ed è per questo che ci viene in mente subito insomma quello che scrisse Curzio Malaparte riguardo a ciò che tutto appunto
tutto a Prato viene a finire. Esatto, la gloria, l'onore, la superbia, la vanità del mondo venduta come stracci. Uno scrittore come Curzio Malaparte non può non essere citato in uno spettacolo come la genesi del rigenero, infatti ci sarà più volte Curzio Malaparte.
E tu hai mai tirato la coda al diavolo?
Io non ho mai tirato la coda al diavolo, ho fatto cenciaiolo però, ma facevo un'altra cosa, ovvero separavo bottoni, cuciture, tasche e toppe dagli indumenti, quando ero molto più giovane, e sì, quindi ho un gran bel ricordo di questa attività.
Come ti è venuta in mente l'idea di farne uno spettacolo, di una vita, anzi di una storia?
Perché io sono mercante, prima di tutto, cioè, il mio mestiere in realtà è girare i mercati d'Italia, proprio i mercati, quello che lo spettatore pensa quando dico mercato, quel mercato lì, va bene? E quindi quando ero a giro per l'Italia raccontavo la storia, e allora in realtà è nata prima di diventare spettacolo la storia, perché ogni oggetto che poi racconti deve essere accompagnato da storie, e allora dopo ho deciso di scriverlo per benino e metterlo quindi sotto forma di spettacolo. Però è uno spettacolo che è nato nel tempo, è nato, di solito uno prende, scrive e fa lo spettacolo, invece il suo spettacolo è nato nei banchi di mercato nel giro di 4, 5, 6 anni di carriera da mercato.
Un'ultima domanda prima di lasciare qualche curiosità a Raffaele, se sei d'accordo. Io vorrei chiederti come è stato selezionato questo spettacolo, come è arrivato a Firenze. Certo, Prato e Firenze sono vicini, però insomma Teatro di Cestello è un teatro insomma importante, e tra l'altro fa parte di un festival, se
esatto,
non sbaglio.
Esatto, festival che si chiama Il Respiro del Pubblico, è un festival molto molto bello che dura tutto il mese. Ovviamente lo spettacolo più bello verrà domani. No, non diciamo queste cose.
Questo sì, poi lo possiamo dire post factum, però ecco, come è stato selezionato?
È stato selezionato attraverso un altro festival che si chiama Fringe, che è un circuito, i Fringe sono una serie di festival molto molto importanti al giro per l'Italia. Io ero al Fringe di Milano, e praticamente i festival sono belli perché oltre a spettatori abbiamo anche operatori, e quando ho fatto spettacolo a Milano questo ottobre c'era Paolo Ciotti, che è il responsabile del festival del Teatro di Cestello, e che mi ha visto e ha detto: no, Beppe, devi per forza venire al Teatro di Cestello.
Certo, questo progetto di Cantiere Obraz. Sì. Raffaele, hai delle curiosità? Perché Beppe è veramente preparato su tutto, dalla storia alla contemporaneità, insomma, fino alla stand-up comedy, perché incrocia un po' tutto il suo modo di fare spettacolo.
Ma Giorgio, per parlare di storia, ricordiamo la figura ottocentesca del Mazzoni che va in Inghilterra e scopre come muovevano i telai. La fortuna di Prato è quella di stare seduta sull'acqua. Tanta acqua, però è una storia fatta anche di migrazioni. Allocca non è un cognome toscano.
Esatto, anche Giuseppe come nome non è così diffuso in Toscana, perché mio padre è di Napoli. E pensate voi, mia mamma invece è di Brescia, quindi sono incontrate a metà strada, perché se no troppa strada per l'amore a volte non si può fare.
Hai colto subito nel segno, Raffaele. La storia di Prato è una storia di migranti fino allo scorso secolo del nostro paese, e poi è diventata una storia di migranti internazionali, quindi anche Beppe forse è il frutto di questa storia, però come sentite, insomma, l'amore per la sua città diciamo così è accresciuto da questo particolare che, insomma, come dire, gli dà il timbro della pretesità reale.
È vero. Sì, io ovviamente sono nato poi a Firenze e vissuto sempre a Prato, quindi sì, la sento, sono molto molto legato a questa città. Infatti poi anche tutti gli altri spettacoli che ho scritto, anche se vanno su temi totalmente diversi, poi c'è sempre un po' di Prato, c'è sempre in qualche modo la piazza qualche parte, e vedere che a giro per l'Italia uno spettacolo come questo viene molto apprezzato è un'altra soddisfazione.
Senti, ma gli spettacoli che hai scritto dopo hanno anche a che fare con Prato, perché ne hai scritti altri tre, lo ricordiamo.
Esatto, sì. In macro categoria no, cioè in macro titolo no, cioè nel senso il secondo è sul Datini, che è un personaggio pratese, quindi questo sì, però poi il terzo su Galileo e il quarto sull'Eneide, quindi ci si distacca come argomento da Prato, però poi una battutina, una storiella su Prato viene sempre inserita. Per esempio con Galileo, lo stesso anno della sua assoluzione combacia con l'anno in cui Prato è diventata provincia, quindi c'è questo misunderstanding dell'inviato che percepisce la notizia importante non come quella di Galileo ma quella della città Prato provincia, quindi insomma queste cose qui poi mi piace raccontare.
L'etnocentrismo che diventa provincia centrismo o campanile centrismo in Toscana.
Non c'è che dire, non c'è che dire. I nostri questa mattina, sia il nostro Giorgio Bernardini che Beppe Allocca, hanno proprio il ritmo del telaio, come lo spettacolo d'altronde.
Sì, anche lo spettacolo ha un ritmo altissimo. Io dico sempre, i miei spettacoli hanno un ritmo molto molto alto, cioè non do respiro al pubblico, anche se questo festival si chiama Il Respiro del Pubblico, nel senso che racconto un sacco di storie molto molto velocemente, e anche il ritmo di battuta è altissimo, e quindi è come, esatto, come hai detto te, un telaio, che la spola va in su giù, che al ritmo non si ferma.
Scusa, io ho un'ultima curiosità, Beppe, si parla molto della, diciamo, crisi della moda e del, poi tu hai parlato di fast fashion e anche del, diciamo, dell'arretramento del tessile in questa città, tu vedi, te lo chiedo sinceramente, insomma, vedi la necessità di difendere un distretto, oppure credi che possa avere uno sviluppo diverso da quello che ha avuto in passato? Te lo chiedo perché sei giovane, comunque anche se lavori nel settore è importante.
Sì, questo. Sì, io credo che dobbiamo staccarsi dal passato in realtà anche velocemente, perché essendo imprenditore, insomma, essendo artigiano da molto tempo, è tutta la vita che mi sento raccontare storie di quella Prato che però non tornerà, e prima ne facciamo pace con queste cose e meglio sarà. Sento però c'è una svolta, cioè Prato attualmente è anche un po' in crisi, cioè stanno cambiando delle cose, e noi siamo come attività molto molto piccolini, e così come non ne gioviamo troppo quando le cose vanno molto bene, non ne soffriamo allo stesso modo quando le cose vanno un po' peggio a livello di settore, per cui ce la caviamo, e penso che l'essere snelli possa essere il futuro dell'imprenditoria.
Vedi, insomma, valorizzare il passato per, diciamo, varcare le soglie del futuro, e questo è importante, ma anche questo piccolo e bello che tu hai chiamato snello, in realtà sì. Da tutti viene vituperato in questo momento, potrebbe essere invece una risposta anche questa per il futuro.
Sì, esatto, sono d'accordo. Noi non abbiamo impegni con le banche, non abbiamo cose, capito? Siamo super snelli, io, mamma, sorella, io ci vado a giro per i mercati, mamma e sorella, regine della produzione, e si va.
La classica lite familiare, insomma, sì, alla base dell'economia toscana, peraltro. Esatto. Raffaele, a te.
Che belle storie. Sabato 22 novembre, domani alle 20:45 al Teatro di Cestello, nella piazza omonima in Piazza del Cestello a Firenze, Genesi del Rigenero, Beppe Allocca, il monologo spettacolo sui cenciaioli di Prato. Grazie Giorgio Bernardini, grazie Beppe Allocca per essere stati con noi.
Grazie. Grazie.
Le 8:53, il nostro prossimo ospite, seppur titolato, non è con noi per parlare di Prato e dei cenciaioli di cui parlavamo poc'anzi, né, seppur titolato, ancor di più per commentare la nuova giunta regionale. Claudio Martini, buongiorno, bentrovato e grazie per stare con noi questa mattina.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Ma parliamo di un appuntamento, scherzi a parte, veramente imperdibile, che si svolgerà domani, una giornata di studio, di riflessioni dalle 9:30 alla Sala di Santa Pollonia. Siamo in via San Gallo a Firenze, la musica, la guerra, la pace. Lei ha messo in piedi veramente tanti soggetti importanti per un confronto e per un progetto che si chiama Musica per la pace. Ci racconta lei di che cosa stiamo parlando, che cosa accadrà domani?
Sì, allora intanto precisiamo che non sono io l'unico organizzatore dell'incontro, che è promosso da un'associazione culturale fiorentina che si chiama Centro per la Riforma dello Stato e che da tanto tempo si occupa appunto di pace, diritti e di dialogo culturale. Dall'inizio di quest'anno abbiamo riflettuto in un mondo sconvolto dalle guerre, dai conflitti, dagli estremismi opposti, di come si potesse dare un contributo anche culturale dal basso alla costruzione della pace. E ci è venuto in mente che anche la musica può essere uno strumento di pace, perché la musica è al tempo stesso conflitto, dissonanza, contrasti, ma è anche armonia, melodia, incontro di voci diverse in un'unica linea musicale. E quindi abbiamo cominciato a pensare a questo convegno, in cui cercheremo di mostrare come la musica, soprattutto la musica classica, la musica culta, hanno nel tempo accompagnato sia le guerre sia la ricerca della pace, perché la musica è stata usata anche a fini bellicisti in tanti momenti della nostra storia. E quindi faremo questo dialogo, questo confronto, per vedere come la musica può essere invece uno strumento di avvicinamento delle persone, anche di persone che appartengono a paesi in conflitto. E questa sarà tutta la prima parte del convegno.
C'è una parte importante che lei ci raccontasse, che è proprio il progetto Musica per la Pace, che appunto è molto importante.
Sì, questo progetto concluderà la seconda parte, che si svolgerà nel pomeriggio, sempre a Santa Pollonia. Ed è importante perché prima di presentare il progetto noi faremo conoscere al pubblico, a coloro che saranno presenti, tante esperienze che nel mondo stanno facendo proprio questo esperimento, cioè usare la musica come momento di dialogo. Per esempio l'orchestra di Barenboim, la West Eastern Divan Orchestra, che mette insieme musicisti palestinesi e israeliani, oppure l'orchestra del Caucaso diretta dal nostro Gian Andrea Noseda, che mette insieme turchi, armeni, azeri, georgiani, cioè popoli che nel corso dei secoli si sono sempre contrapposti l'uno all'altro. E poi tanti esempi di questo tipo, ucraini e russi, insomma cose, e anche cose sul territorio di dialogo multietnico, multireligioso e via. Ed è, secondo me, sarà una sessione molto bella e molto importante. Per esempio presenteremo l'Orchestra del Mare, che è un'orchestra che usa strumenti costruiti riutilizzando il legno delle barche dei migranti che si sono schiantate sulle rive, sugli scogli, o che sono andate alla deriva, e che vengono realizzati dai detenuti del carcere di Opera vicino Milano. Quindi, dopo che abbiamo presentato tutte queste belle esperienze, diremo perché no anche in Toscana. Ecco, il progetto è questo, il progetto di realizzare, con l'impegno di tutti, abbiamo chiamato il Maggio, l'Orti, i conservatori, Fiesoli, ovviamente la Regione, il Comune di Firenze, insomma tutto il mondo istituzionale e sociale, per dire costruiamo un progetto anche in Toscana, che potrà chiamarsi Progetto Toscana Musica per la Pace, o nomi simili, insomma noi non spetterà a noi. Ecco, io penso che questo potrebbe essere un grande momento. In cosa consiste il progetto? Creare ogni anno, noi diciamo ogni anno, ma potrebbe essere anche biennale, insomma non è che c'è una scadenza obbligatoria, un evento in Toscana, alcuni giorni, io non lo so, 3-4 giorni, una settimana, in cui chiamiamo a Firenze, in Toscana, giovani musicisti di tutti i paesi in conflitto nel mondo. Quindi non solo quelli che conosciamo bene, cioè Palestina, Israele, Russia, Ucraina, eccetera, eccetera, ma anche tanti altri che sono sparsi nel mondo, anche in Africa, in Asia, in Centro America, eccetera, per fare delle esperienze musicali tutti insieme, produrre una musica per la pace con la partecipazione di giovani di tutto il mondo.
Ecco, capirete che domani a Firenze accade qualcosa di importante, destinato a lasciare il segno, ad inserirsi nell'alveo di esperienze veramente molto belle. Prima Claudio Martini citava Barenboim, ma appunto, come raccontava, non è il solo esempio, forse il più noto e il più famoso, per raccontare di questa grande utopia che riguarda la musica e la necessità di trovare una strada per stare insieme anche quando questa strada sembra veramente impossibile, Martini.
Sì, questo è veramente la scoperta che tutti i giorni noi abbiamo fatto in quest'anno, perché all'inizio noi sapevamo bene di Barenboim, questo è un faro che è acceso da 20 anni nel mondo e lo conosciamo. Però scavando sono venute fuori delle cose veramente importanti che presenteremo domani. Faccio un altro esempio oltre a quelli che ho fatto. A Barletta c'è una fondazione guidata dal maestro Lotoro che da anni e anni raccoglie spartiti musicali e strumenti che sono stati utilizzati nei campi di sterminio, non soltanto quelli tedeschi ma anche quelli in Russia e da altre parti, cioè nei campi o di concentramento o di sterminio, e questo sta producendo proprio un deposito di letteratura, di musica carceraria e concentrazionaria, che è una cosa immane e bellissima. Oppure presenteremo altri progetti, di anche questi più locali, di attività che sono rivolte a dare aiuto nei campi profughi o nel carcere o in tanti posti. Cioè la musica, essendo un linguaggio universale, attraversa le frontiere, attraversa anche le differenze e diventa qualcosa che può avvicinare. Noi abbiamo un video di una musicista dell'orchestra di Barenboim, 5 minuti, che sono commoventi perché descrive come lei ha vissuto insieme agli altri di altro paese, di altre religioni, questo grande tema dello stare insieme pur nelle diversità, che mi sembra sia un messaggio fondamentale nel tempo di oggi.
E comunque la grande intenzione di fare qualcosa, di stare in questa contemporaneità in maniera attiva con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, quello della musica è importantissimo. Domani l'appuntamento, ingresso libero, è alla Sala di Santa Apollonia in via San Gallo a Firenze, domani dalle 9:30 in poi si prosegue il pomeriggio con la musica, la guerra, la pace e il progetto Musica per la Pace, il Centro per la Riforma dello Stato Toscana. Claudio Martini, grazie davvero, molti messaggi
volevo solo aggiungere.
Prego, lo faccio.
Sì, volevo solo aggiungere, perché me l'hanno chiesto in tanti, ecco, l'ingresso è libero e gratuito, non c'è da prenotare, non c'è da fare niente, c'è solo da presentarsi la mattina o il pomeriggio o tutto il giorno, quando uno può venire e partecipare a questo convegno, che io mi auguro davvero lasci il segno e produca qualcosa per i prossimi anni.
Claudio Martini, grazie e buona giornata a lei.
Grazie a voi.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano, con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere, che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info distrettobiologicofiesole.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Lunedì 24 e martedì 25 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, La lunga vita di Marianna Aucria di Dacia Maraini, con Antonio Fazzini, Miriam Bardini, Alessandro Riccio, Carlina Torta, al sax Susanna Crociani. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, presentazione del volume di Massimo Cacciari, Metafisica Concreta. Interverranno Jonathan Salina e Mauro Visentin. Sarà presente l'autore. Lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 15 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
Controradio.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
8 minuti, siamo in Gen Z, sì, nella puntata di oggi 21 novembre e siamo proprio con un ventenne che ora vi presenteremo. Saluto infatti i nostri ospiti di oggi: Isabella Mancini, presidente di Nosotras, capofila per la Casa delle Donne di Firenze. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Che è venuta con Omar Bartolini, ventenne appunto, giovane attivista. Ciao Omar.
Buongiorno.
È uno dei corsisti che ha elaborato la campagna Anomalia Temporale contro la violenza maschile sulle donne, e il tema di questa puntata è proprio alla vigilia del 25 novembre, delle iniziative di avvicinamento alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la progettualità, le attività, gli spazi dove si fa cultura della prevenzione, anche la comunicazione, insomma, giovani e rispetto. Isabella, com'è nata questa campagna?
È nata da una sensazione di forte disagio, di non essere in grado di comunicare con appunto le nuove generazioni, di avere messaggi, contenuti, di avere sicuramente anche tanta storia, esperienza da poter condividere, ma di non avere le parole giuste, di non avere anche forse gli strumenti giusti per poter stare in una relazione che consenta poi anche un passaggio di testimone, che non sia semplicemente dall'alto verso il basso, oppure da chi è portatore, portatrice di chissà quale verità, verso chi invece deve ricevere quella verità, ma anzi una costruzione insieme, una condivisione. Quindi la domanda che ci siamo fatte era: ma su questo tema della violenza sulle donne, è un tema che ovviamente riguarda tutti e tutte, riguarda sicuramente le nuove generazioni, come ne possono parlare loro, come ne vogliono parlare loro, con quale linguaggio, quali strumenti si possono mettere a disposizione. Ovviamente ci sono dei limiti strutturali dati dalle reciproche età, da chi ha i capelli bianchi, da chi invece ce l'ha ancora tutti e neri, ma la difficoltà sta proprio nel mettersi insieme e provare ad assumere questa sfida e guardare avanti, e quindi dirsi bene come la costruiamo questa risposta per far sì che siano sempre più persone più coinvolte. L'obiettivo rimane sempre quello, cioè rimane quello della prevenzione, rimane quello di mandare un messaggio per cui no, la violenza non è accettabile, sì, dobbiamo impegnarci tutti e tutte con gli strumenti e con le modalità differenti. Ma proprio una domanda che ci ponevamo anche prima rispetto all'engagement, cioè come ci si sente coinvolti all'interno delle battaglie che la comunità di oggi ci pone davanti, com'è che si partecipa, com'è che ci si muove, com'è che ci si mobilita. Gli strumenti sono indiscutibilmente diversi, non possono essere gli stessi di 30 anni fa.
Poi racconteremo come Anomalia Temporale si manifesterà al pubblico e verrà diffusa e presentata, ma Omar, le domande che ci anticipava Isabella ve le siete poste? Come si è diventato in qualche modo protagonista della campagna nella formulazione anche dei suoi contenuti?
Allora, io avevo visto la Summer School che avevano organizzato quest'estate, ma purtroppo per una questione di tempo non sono riuscito a partecipare. E quando ho visto che la riproponevano a settembre-ottobre ho deciso di partecipare, perché sento il tema molto vicino e sento anche un obbligo mio nel formarmi, nel crearmi gli strumenti per affrontare il tema della violenza di genere e della violenza in generale. Cioè, per me è stato uno step in più nel mio percorso, un po' di astrazione da questa struttura in cui vivo da quando sono piccolo. È un percorso che è lungo, è veramente molto lungo, però appunto dobbiamo dotarci degli strumenti dati da persone esperte come quelle che abbiamo incontrato appunto negli incontri organizzati da Tutto Rispetto, e anche visualizzare un futuro in cui tutto ciò non esista più, perché solo visualizzandolo per bene, concretamente, riusciamo ad avere qualcosa verso cui tendere e per cui lottare.
Quel famoso un altro mondo è possibile, Isabella, lo dobbiamo mettere in pratica anche nella visione e nel dare ai possibili protagonisti di quel mondo strumenti, ma soprattutto farli creare a loro.
Sì, assolutamente, ma poi proprio quello che stavi dicendo tu, Omar, cioè, se non siamo in grado di immaginarci qualcosa, non siamo in grado neanche di immaginare come poterlo costruire, soltanto da quell'immaginazione, no, da quella scintilla che parte poi la voglia di dire bene, questa strada la possiamo percorrere, quest'altra invece lasciamola andare perché non è così buona, proviamo a trovarne un'altra che possa essere più utile. Però intanto immaginiamolo questo mondo dove non c'è più la violenza, dove non c'è più questa violenza che non è soltanto, lo ricordiamo, anche lì vediamo sempre una punta dell'iceberg drammatica e assolutamente devastante, che è quella dei femminicidi, in modo specifico sul tema della violenza di genere, ma c'è tutto ciò che precede quell'evento drammatico e traumatico, cioè è la violenza psicologica, la violenza economica. Abbiamo imparato a nominarle queste forme di violenza, ma non abbiamo imparato a immaginarci, è come se ci concretizzassero sull'oggi, ma non ci permettessero di guardare effettivamente a un futuro in cui queste cose qui non accadranno più.
E quindi nella percezione del fenomeno in presenza, però in qualche modo in contemporanea ci scivola anche addosso, no? Perché è una normalizzazione di un contesto che non è come se non ci facesse visualizzare appunto delle vie di uscita. Ma tutto questo nel tuo contesto, tu sei uno studente, ne parlate, come vivete il tema, oppure a seconda anche delle magari casi specifici, relazioni che possono essere disfunzionali, oppure fenomeni di mancanza di rispetto che possono degenerare in bullismo, cioè è un mondo che tu nella tua quotidianità hai avuto modo di intercettare?
Sì, sì, ho avuto modo di intercettarlo perché è un po' in tutte le cose, come dicevo prima, è strutturale, però almeno io frequento ambienti in cui se ne parla, ci si interessa e appunto ci si vuole dotare degli strumenti per combattere questa struttura mentale che purtroppo abbiamo anche noi al nostro interno. Penso che, cioè, in confronto alle scorse generazioni, secondo me la sensibilizzazione generale è più diffusa, però appunto non basta parlarne, basta, bisogna anche studiare appunto l'argomento e, come dicevo prima, trovare gli strumenti, perché parlarne basta, secondo me, alla fine è un po' fine a se stesso.
Ecco, allora, anomalia temporale, che strumenti mette in campo?
Anomalia temporale mette in campo lo strumento che dicevo prima, ovvero quello di riuscire a immaginarcelo, un futuro in cui non esiste più la violenza di genere, e magari sembra un po' utopico, perché posso capire per chi la può pensare così, però appunto, come si diceva prima, se non lo facciamo ora non riusciamo a tendere verso niente. E poi secondo me anche la strutturazione del progetto è stata una strutturazione molto orizzontale, in cui dove è nata da un dialogo collettivo tra, appunto, come dicevi prima, varie generazioni, e questo è stato molto importante, perché era un po' di tutti questo futuro.
Ma nell'ottica appunto di una prospettiva fattibile e positiva di cambiamento, ci sono delle cose che in questo percorso di Tutto Rispetto, questi incontri che sono stati fatti e di cui abbiamo anche parlato nella presentazione proprio del calendario, ti sono risultati nuovi, cioè davvero ti hanno arricchito anche nella percezione rispetto al fenomeno?
Sì, mi ha arricchito molto l'incontro sull'intelligenza emotiva, la riassumo un po' così, perché effettivamente è un qualcosa che manca molto, l'educazione appunto anche affettiva. È stato un incontro in cui ti spiegava proprio a livello psicologico come fare determinati ragionamenti e come elaborare appunto certe strutture che poi interiorizzi. E quello secondo me è stato molto importante, mi ha colpito molto e dovrebbe essere più diffuso, ecco.
Ci siete arrivati alla campagna fornendo appunto ai ragazzi dai 16 ai 20 anni delle chiavi di lettura che andassero un po' fuori da quella che è la narrazione tradizionale?
Sì, soprattutto ci siamo avvalsi tanto di esperti importanti come Alessia Dulbecco, che so essere voce conosciuta qui a Controradio, quindi è anche apprezzata per la sua capacità anche divulgativa, e quindi avere persone che possano darti allo stesso tempo quella che è una visione di analisi dei fenomeni e mettere una lettura contemporanea, anche proprio gli strumenti di comunicazione sono estremamente importanti, perché abbiamo fatto un piccolo post proprio per segnalare sul profilo Facebook dell'associazione quelle che sono le prossime attività che andremo a fare in queste giornate di contrasto alla violenza sulle donne, e sotto si sono subito accodati i soliti haters che mischiano sempre capre e cavoli nello stesso ambiente, e quindi vuol dire che c'è comunque uno spazio di misunderstanding, oltre ad esserci ovviamente persone brutte e cattive, e questo è un dato di fatto, ma ci sono anche sicuramente dei fraintendimenti, perché per me rimane ancora un mistero capire come non sia condivisibile un concetto abbastanza banale, cioè non si picchia nessuno e tantomeno si picchia una donna, un bambino. Ci sono delle leggi, si fanno rispettare le leggi che ci sono e si chiede la massima tutela e protezione laddove appunto vengano infrante queste leggi e dove ci siano dei sistemi importanti. La questione della violenza di genere, proprio perché è un fenomeno strutturale, ha delle dinamiche che possono essere decostruite attraverso una spinta di riflessione collettiva. La cultura la facciamo noi, la creano gli esseri umani, quindi è modificabile. Se si può modificare, va modificata nel senso che ci permetta di vivere tutti e tutti meglio.
Ecco, la violenza economica è considerata accettabile da un uomo su tre e lo è per quasi la metà dei maschi millennials e quelli della Gen Z, appunto. Per uno su quattro la violenza verbale e quella psicologica sono ampiamente motivate e la maggioranza, oltre il 55% dei millennials, ritiene legittimo il controllo sulla partner. Anche la violenza fisica è giustificabile per quasi due maschi adulti su 10. Stiamo cercando di incidere infatti sulla Gen Z e dalla Gen Z arrivare poi a quello che è il contesto invece più adulto. Questi dati arrivano dalla ricerca di ActionAid con l'osservatorio di Pavia sul fenomeno, cioè sul tema della percezione ma io mi rendo conto di quando c'è un contesto di violenza fisica, psicologico, economica. Vi siete posti questo interrogativo, o appunto il contesto strutturale fa sì che a volte insomma non individuiamo proprio il problema?
Sì,
che sia tua mamma, che sia tua sorella, che sia una tua amica, una compagna, una conoscente?
Noi le viviamo in continuazione, violenze appunto di ogni tipo, però ecco, quello dicevo prima, dobbiamo un po' allenare l'occhio a riconoscerle, a vederle e a comprendere che non è normale. Non è normale nessun tipo di violenza, che sia appunto economica, fisica, psicologica, e quindi appunto allenandoci a vederle e a riconoscerle come qualcosa di sbagliato, poi appunto le riusciremo a contrastare. Secondo me fa parte tutto di un percorso, non si nasce imparati, però appunto dobbiamo avere la volontà appunto di apprendere e di conoscere sempre di più riguardo a questi temi.
Un percorso che rispetto alle persone più adulte, boomers o millennials che siano, Isabella Mancini, fa sì che siano queste appunto le fasce maggiormente diciamo normalizzanti, perché sono vissute e cresciute in un contesto patriarcale. Quindi come effettuare questo snodo di acquisizione per poi lasciare davvero a loro la voce e gli strumenti per portare avanti una nuova visione positiva rispetto alla violenza contro le donne?
Credo che ci sia la necessità di fare, questo in senso anche molto ampio, un processo di responsabilizzazione alla cittadinanza di tutti e di tutte, e che richieda il nostro impegno quotidiano, che nessuno ci può assolvere da questa cosa. Abbiamo un impegno civico da dover portare avanti, che riguarda il caso specifico della violenza sulle donne, ma riguarda anche il nostro impegno rispetto a quello che accade nel mondo. Penso ai contesti di conflitto, ma penso anche a tutto quello che riguarda le condizioni del lavoro. Tutto è connesso. Se si comincia a mettere insieme i fili di questa trama, che è quella della nostra vita, se non abbiamo la possibilità di accedere a un'istruzione qualificata, è chiaro che non possiamo poi avere gli strumenti per poter entrare in un mercato del lavoro dove non siamo soltanto sfruttati, ma possiamo avere anche un benessere che ci permette di vivere la nostra vita in modo non stressante, poter accedere alla casa, poter accedere alla formazione continua nel corso della vita. Ecco, questo benessere qui fa parte di un ciclo, e fa parte anche di diritti e di doveri che come cittadini e cittadine non ci possiamo sottrarre. E in tante persone mi hanno contattato nel corso delle ultime settimane, quando ci sono stati alcuni dei femminicidi purtroppo drammatici e recenti, traumatizzate dal fatto: ma che cosa possiamo fare noi? Partecipate. State dentro ai fenomeni, state dentro agli eventi, contribuite, venite alle manifestazioni, venite agli incontri, ascoltate e allo stesso tempo anche informatevi, ma fatelo anche attivamente. Essere presenti a una manifestazione come può essere quella di domani mattina, che verrà fatta appunto dai quartieri con la camminata, è un segnale importante. Chi vede da fuori riceve un segnale importante. Non ci posso essere perché stamattina ho il turno di lavoro, ma ci sarà la mia amica, la mia zia, la mia cugina, il mio nuoro, mia nuora, il mio cognato. Ecco, quella presenza lì è una presenza che manifesta, che si fa vedere, che dice alla collettività: non siamo indifferenti, tutto questo non ci scivola addosso, ma ci siamo, vediamo, possiamo fare alcuni pezzetti, e quei pezzetti che possiamo fare li facciamo, non siamo assenti.
Ecco Omar, come invogliare a partecipare i giovani che in realtà insomma sono stati ben presenti nelle mobilitazioni, che i vari scenari sia di guerra che di insomma militarizzazione, disumanizzazione, sia sul fronte anche dei diritti non solo allo studio ma alla casa, hanno fatto sentire la loro presenza e la loro indignazione sul tema della violenza di genere. Come stanarli?
Parlo della mia esperienza, nel mio caso è avvenuto attraverso la comunicazione e l'ascolto non giudicante magari delle storie di persone che avevano subito violenze, e appunto attraverso un percorso del genere poi, cioè essendo che hai un cuore, sei volto a empatizzare nei confronti della persona e quindi poi cominci a interessarti. Quindi secondo me sta tutto nel confronto, nello scambio. Uno scambio che appunto deve essere non giudicante, uno scambio orizzontale, e secondo me se questo avverrà sempre di più, si può diffondere anche sempre più l'idea.
Ma mentre quando tu partecipi a uno degli eventi, insomma hai partecipato a uno degli eventi proposti, no, in questo ambito di formazione, per scelta autonoma. Ti sei sentito in colpa rispetto a una mancanza di tempo che toglievi a un esame, a una questione che riguardava, insomma, è una società performante con dei tempi che vanno oltre le nostre capacità proprio, no? Quindi il darsi e il dare la propria presenza per un arricchimento interiore spesso viene considerato quasi una perdita di tempo. C'è una colpevolizzazione anche interiore che dobbiamo superare rispetto a questo.
Sì, sono pienamente d'accordo. Infatti io per esempio l'anno scorso non partecipavo a questi generi di eventi perché magari avevo l'università a cui stare dietro. Penso appunto anch'io che sia un impegno civico e secondo me delle cose le puoi lasciare un attimo indietro perché è doveroso partecipare, esserci e formarsi su questi temi.
Faccio un'ultima domanda ad Omar e poi in conclusione vi diamo anche informazioni su come potrete conoscere Anomalia Temporale. Sei un ragazzo e spesso diciamo vanno coinvolti gli uomini, vanno coinvolti i giovani maschi, vanno educati, con loro bisogna parlare, ascoltarli. Ti sei sentito a volte il carnefice in un contesto in cui insomma si parla di violenza di genere perché di fatto c'è un genere che è prevaricante nell'abuso su un altro. Come riuscire invece a porsi in una condizione, come dici tu, non giudicante, per fare in modo che sia un fenomeno da affrontare come comunità?
Penso sia una cosa che cambia in base alla tipologia di persona e sì, io mi sento in parte colpevole e parte di questo sistema, è proprio per questo sentimento che provo che voglio cambiare le cose, voglio cambiare le cose nel mondo, ma prima di cambiarle nel mondo le devi cambiare te stesso, perché appunto te sei un figlio di questa società e di questa struttura patriarcale che non funziona. E quindi sì, penso che cambi da persona a persona, però devi partire da dentro di te.
E allora, mentre a Roma sta per inaugurare il Museo del Patriarcato, Isabella Mancini, Anomalia Temporale, come si manifesterà?
Si manifesterà il 25 di novembre nel pomeriggio alla Casa delle Donne alle 18, sarà un'occasione per riflettere su questi temi, per condividere le motivazioni che ci hanno portato a realizzare questi messaggi che arriveranno dal futuro e che ci diranno che sì, quello che facciamo oggi, ovviamente se lo facciamo, farà la differenza. Prima nel nostro presente in questo momento e poi la farà anche in un futuro. Se le cose si possono cambiare, la trasformazione è possibile, ma va anche guidata e va guidata attraverso appunto strumenti che possono essere di comunicazione e di condivisione. E sicuramente rispetto alla questione della performatività, sì, va tirato un po' il freno, bisogna un po' scendere dalla macchina in corsa e lasciarla andare a schiantarsi contro un muro, mentre noi ci mettiamo in salvo in posti dove possiamo confrontarci, dove c'è il tempo per riflettere sulle cose e per agire il cambiamento in una trasformazione che è sociale, che quindi parte dalle dinamiche di relazione e passa attraverso i nostri corpi. Lo stare insieme, lo stare vicini non è una cosa indifferente, è una cosa estremamente importante, quindi anche lì la partecipazione, l'adesione alle manifestazioni, agli incontri, fatevi attraversare dalle emozioni che passano dal vostro corpo, anche quelle spiacevoli, perché sono quelle attraverso le quali puoi andare a lavorare, capire perché ci fanno stare male e quindi capire come agire un cambiamento.
Continuiamo a riflettere con voi su questi temi e li approfondiamo e seguiremo anche gli eventi promossi, alcuni li abbiamo accennati, altri continueremo a raccontarli. Io ringrazio Isabella Mancini per Nosotras e Casa delle Donne.
Grazie a voi.
E ringrazio Omar Bartolini davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Diamo appuntamento alla prossima puntata di Gen Z, tutte riascoltabili sul nostro sito controradio.it. Vi anticipo che Isabella sarà di nuovo con noi martedì, proprio il 25 novembre, per una maratona Voci contro la violenza con tantissime protagoniste e protagonisti del Festival dei Diritti dalle 8:30 alle 10 per continuare a ragionare su strumenti possibili, presenza, partecipazione, iniziative, eventi che possano inserirsi in maniera qualificante e soprattutto sollecitarci in questo percorso di acquisizione di anticorpi contro la violenza di genere. Grazie per essere stati con noi.
Grazie ancora, buon proseguimento di ascolto.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.